Modem.
Quando si parlava di mafia, di camorra, si pensava subito al sud.
Ma l'andrangheta opera dove le condizioni sono favorevoli, ha gran capitale da spendere, è anche capace di penetrare l'economia legale, sfrutta condizioni sociali in qualsiasi campo dell'economia, di business, che in Svizzera non è solo riciclaggio di denaro, ma ci sono anche investimenti nell'edilizia, nella ristorazione, negli alberghi.
Ora il Covid ha peggiorato le cose.
I più esposti sono coloro che non hanno una liquidità. I mafiosi hanno una liquidità, oggi le imprese, i commercianti, il settore alberghiero sono settori maggiormente a rischio, oltre a quelli che riguardano l'edilizia.
È certo che l'emergenza coronavirus già adesso sia terreno fertilissimo per le infiltrazioni della criminalità organizzata.
Il più delle volte non sono direttamente collegate alla criminalità organizzata, ma lo sono attraverso soggetti prestanome, operatori professionali.
Prestare denaro a famiglie per avere consenso sociale e a utilizzare le imprese colluse con la criminalità per entrare nel circuito dei finanziamenti.
Diventa difficile distinguere il lecito dall'illecito.
La prima loro esigenza è quella di ripulire i soldi che hanno conseguito in maniera illecita e di poterli reimpiegare.
La copertina di oggi porta la firma di Renato Minoli, ben ritrovati da Nicola Lüend. Nei giorni in cui diversi paesi, chi timidamente, chi in maniera più decisa, stanno riaprendo le loro attività commerciali e stanno tentando un rientro graduale ad una parziale normalità, da alcune parti si moltiplicano i campanelli d'allarme su entità che forse la loro attività non l'hanno mai arrestata. Anche per loro si è trattato di ridefinirle, adattarle alla nuova situazione venutasi a creare con il coronavirus, ma sempre a scopo di lucro e sempre con una inquietante capacità di resilienza. Stiamo parlando delle grandi organizzazioni criminali, delle mafie come la calabrese 'Ndrangheta oppure la siciliana Cosa Nostra, per citarne solo un paio. E in molti temono che l'emergenza, che da sanitaria è diventata anche economica e sociale, possa alimentare il potere delle mafie che, come la storia e le indagini degli ultimi anni dimostrano, è diventato affare transfrontaliero. Logico comunque tuttavia che queste preoccupazioni siano particolarmente vive in Italia. Tra l'altro, notizia di pochi minuti fa di questa operazione condotta a Palermo dalle autorità inquirenti, che ha portato all'arresto di quasi un centinaio di persone legate a Cosa Nostra e sempre in un ambito appunto di Covid-19. Saluto Piera Aiello, ben arrivata.
Buongiorno.
Lei è parlamentare italiana, la prima nella storia della Repubblica con lo status, diciamo così, di testimone di giustizia, e fa parte anche della Commissione parlamentare antimafia. Saluto anche Lino Busà, coordinatore nazionale di SOS Impresa, associazione ormai quasi trentennale nata dall'iniziativa di alcuni commercianti per difendersi dalla criminalità organizzata. Ben arrivato anche lei.
Buongiorno.
Signor Busà, partiamo proprio dal terreno. Dunque, che segnali ha ricevuto in queste settimane dalla miriade di aziende piccole e medie che sono presenti sul territorio? Quali sono le indicazioni di un eventuale, anzi mi sembra più che eventuale, rischio accresciuto che proprio le organizzazioni criminali di stampo mafioso siano già un po' all'opera?
Guardi, noi abbiamo attivato un osservatorio e abbiamo diviso le segnalazioni in tre gruppi. Il primo, il tentativo di acquisizione di imprese in difficoltà o comunque che hanno grandi dubbi a poter ripartire. Teniamo conto che noi già, per quanto riguarda il piccolo commercio, alcuni altri settori, mobili, autosaloni, una certa parte di ristorazione, venivamo già da una crisi profonda, quindi si è aggravata la situazione. Ci sono dei gruppi chiaramente non direttamente malavitosi, con professionisti che si presentano e che però nelle modalità di acquisizione di queste imprese, per esempio il pagare in contanti subito, nascondono chiaramente degli aspetti inquietanti. È in ripresa un'attività usuraia e noi sappiamo che su questo settore, l'assenza appunto di credito, le difficoltà delle piccole imprese in maniera particolare, diciamo, spingono a ricorso all'usura. Il terzo aspetto che abbiamo sottolineato è che in diverse città d'Italia, Napoli, Bari, Palermo in maniera particolare, le organizzazioni criminali fanno un certo tipo di servizio per acquisire consenso, portano prodotti alimentari dentro le case, in parte vogliono ricercare il consenso sociale, in parte credo che questo serva anche a mascherare un'attività di cessione di stupefacenti e di altre iniziative, diciamo, di carattere delinquenziale.
Tutte queste tendenze dunque sono riscontrabili in maniera trasversale a livello di settori, quindi si va dal settore della ristorazione agli alberghi anche ad altri settori, quindi diciamo che non c'è, come dire, una direzione precisa, è quasi a 360 gradi.
A 360 gradi è chiaro che la questione delle acquisizioni, e ci abbiamo segnali che non sono solo del sud, ma per esempio nella zona di Rimini, a Venezia stesso, in alcuni centri ex o ancora termali e via dicendo, ci sono notizie e segnalazioni appunto di tentativi di proposte, di offerte di acquisizione appunto di grandi alberghi, di alberghi, di attività turistiche, di ristoranti, cioè di settori su cui già da tempo la criminalità organizzata ha messo gli occhi.
Però è chiaro che questa situazione d'emergenza non fa altro che acutizzare questo problema. Onorevole Aiello, dunque, lei fa parte, lo dicevamo, della Commissione parlamentare antimafia. Le chiedo come politicamente si sta guardando a questa tendenza. L'abbiamo detto, era già una tendenza in atto prima, ma questa emergenza ci mette ancora più importanza, più rilevanza.
Noi sinceramente stiamo guardando bene la situazione, perché già lo sapevamo in partenza, noi è inutile che ci prendiamo in giro, diciamo che lo Stato è un po' sempre lento, invece le mafie sono sempre smart, sempre sul pezzo. Allora dobbiamo trovare il sistema di aiutare gli italiani per evitare che accettino soldi, che accettino questi aiuti, perché purtroppo molto spesso ognuno di noi può salvare la propria azienda e non si accorge perché, come diceva poco fa il nostro amico, adesso la mafia non è più Coppa e Lupara, ma bensì giacca, cravatta, un portatile sotto le mani e si fa amica. Dobbiamo cercare in tutti i modi di aiutare economicamente. Stiamo lavorando col governo, ma da quello che potete capire non è facile, perché l'Italia non è che ha mai navigato nell'oro. Stiamo cercando in tutti i modi per far emergere questo senso di responsabilità verso i cittadini onesti e per evitare che cadano nelle mani delle persone sbagliate.
Sì. Ecco, do il benvenuto a questo punto ad altri due ospiti. Da una parte Enzo Ciconte, docente di storia delle mafie italiane all'Università di Pavia, con cui abbiamo qualche problema di collegamento, e Alfonso Sabella, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno.
Magistrato ed ex componente del pool antimafia di Palermo, tra l'altro autore del Cacciatore di mafiosi. Alfonso Sabella, si dice sempre che dove ci sono i soldi ci sono le mafie, che sono anche molto capaci di adattarsi, di plasmarsi alle nuove realtà. Qui siamo in una nuova realtà, in un nuovo contesto, quello da Covid-19, dunque le novità in questo senso non mancano, e così non mancano nemmeno i soldi, se pensiamo agli aiuti miliardari dei finanziamenti statali e anche a livello europeo. Dunque la possiamo considerare una costellazione quasi perfetta?
Allora, sicuramente un dato che bisogna dare, secondo me è indispensabile farlo, è il fatto che anche la criminalità organizzata, anche la criminalità, così come la criminalità comune, in questo periodo di coronavirus ha avuto delle grandi difficoltà, perché è inutile che continuiamo a a fare annunci o a dire delle cose che poi non hanno nessun riscontro con la realtà. Oggi per esempio la prostituzione è ferma, oggi per esempio il traffico di stupefacenti, che comunque non si è fermato, ha dei costi maggiori, oggi c'è un controllo del territorio più intenso che per esempio impedisce o rende meno numerosi le rapine, i furti in appartamento si sono ridotti notevolmente perché la gente sta a casa, quindi anche la criminalità sta soffrendo questo momento di crisi economica. La criminalità organizzata ha però dalla sua un grande vantaggio, una grande liquidità e quello che dicevate prima, una grandissima capacità di adattamento. Quindi che cosa succede? Che la criminalità organizzata si sta preparando al dopo coronavirus. La fase 2 per la criminalità organizzata è già cominciata. Per esempio, se noi pensiamo all'attività estorsiva delle regioni del sud, io adesso sono appena entrato al Tribunale di Napoli, dove tra un po' farò udienza, e le mie udienze riguardano principalmente un fenomeno che viene spesso sottovalutato, che è quello dell'usura. L'usura purtroppo è diventata una delle forme con cui le mafie tengono sotto controllo le persone, perché creano questa dipendenza, certo. Una dipendenza, perché tu non solo sei il criminale che tu stai sfruttando, ma sei anche il salvatore, quello che quando le banche ti hanno chiuso il rubinetto ti è venuto incontro. Quindi questo rischio è pericolosissimo. Oggi come oggi, quando la camorra per esempio non ha certamente riscosso dai commercianti la rata di Pasqua delle estorsioni, perché i commercianti erano in grande difficoltà, non avrebbero avuto come pagarla, ma sicuramente se la riprenderà con gli interessi, se la riprenderà magari prendendo su proprio le loro attività commerciali. Questo è un primo rischio. Secondo rischio, questo decreto liquidità purtroppo ha un'esigenza, che è quello di fare in fretta, quindi di dare in fretta ossigeno, denaro fresco alle imprese, alle partite IVA che hanno sofferto il coronavirus, ma la fretta purtroppo porterà a degli scarsi controlli che consentiranno l'inserimento della criminalità organizzata. La terza cosa fondamentale è i grandi flussi di denaro che gli stati, non mi riferisco solo all'Italia, dovranno mettere in campo per rilanciare l'economia. Conseguentemente su questo la camorra, l'andrangheta, la mafia non resteranno inerti, anzi si sono già organizzati per avere una grande fetta, una fetta importantissima di questi investimenti, per partecipare in prima persona con le loro imprese o con le imprese che comunque controllano grazie all'usura, grazie al prestito, grazie agli investimenti che faranno, e quindi il rischio è enorme in questo momento.
Beh, ha messo sul tavolo già diversi argomenti, oltre a quelli già segnalati dagli altri interlocutori. Enzo Ciconte, ben arrivato, dovrebbe essere in collegamento con noi adesso.
Buongiorno, qui ci sono.
Perfetto, docente di storia delle mafie italiane all'Università di Pavia. Beh, ha sentito anche l'ultimo intervento di Sabella, il fatto che anche comunque le mafie stanno conoscendo un attimo di difficoltà legata a questa nuova realtà, ma probabilmente la differenza rispetto a una gestione statale è la velocità di adattamento, è d'accordo?
Sì, sono molto d'accordo, perché non c'è dubbio alcuno che la capacità di adattamento delle mafie è notoria, è storica, cioè è proprio nella vicenda storica delle mafie italiane questa capacità di adattamento. Quindi io non aggiungo nulla, se non sottoscrivendo quello che ha detto il dottor Sabella. Voglio aggiungere solo altri due aspetti. Rispetto al passato, noi paradossalmente abbiamo due vantaggi. Il primo vantaggio è che noi sappiamo quello che prevedibilmente faranno le mafie. Probabilmente qualche cosa ci sfuggirà, ma il grosso sappiamo cosa faranno, in quale direzione loro si muoveranno, perché le conosciamo. Magari 20 o 30 anni fa non avremmo avuto questa capacità di conoscenza. Oggi questa conoscenza ce l'abbiamo, gli investigatori italiani, i magistrati italiani sono in grado di sapere quello che faranno le mafie. Questa discussione sui pericoli conferma questo giudizio che sto dando io. Quindi noi abbiamo un vantaggio, sappiamo quello che possono fare.
Il secondo
vantaggio è il fatto che in questi anni le mafie hanno subito dei colpi, tutte le mafie, quella siciliana, quella calabrese, quella campana, quella pulizia, quindi sono indebolite rispetto al passato. Noi non dobbiamo commettere l'errore di pensare o di immaginare o di credere che le mafie di oggi siano quelle, per esempio, che hanno fatto le stragi di Falcone e Borsellino e tutto il resto che hanno combinato in Italia negli ultimi 20 anni. Perché? Perché sono state colpite. E quindi non è che sono immutabili, anche loro hanno delle difficoltà. Quindi con questi due vantaggi noi dobbiamo lavorare per impedire che i mafiosi possano riprendere posizioni che hanno perduto. Questa è la partita vera che noi abbiamo, e quindi la questione economica diventa una questione fondamentale. Dare subito i soldi, ma con un minimo di controllo, è fondamentale.
Poi hanno reagito, come dire, alla durezza della risposta dello Stato avvenuta con un certo ritardo negli anni scorsi, magari anche estendendo il loro potere. Beh, sappiamo che c'è stata, come dire, un trasferimento anche verso il nord del potere mafioso, quindi in tal senso anche qui hanno dimostrato una certa capacità di resilienza e di adattamento.
Chiedi a me?
Sì, certo, ci conta.
Sì, non c'è dubbio alcuno. Cioè, le mafie italiane, in modo particolare l'Andrangheta, che in questa è maestra di tutte le altre mafie, ha avuto la capacità di spostarsi al nord Italia e all'estero, in tutti gli stati europei e in tutti i continenti del mondo. Quindi questa capacità l'ha avuta l'Andrangheta. Su questo non c'è dubbio alcuno. Ma non è che si è spostata per scappare dalla Calabria, no, semplicemente è un prolungamento dell'organizzazione calabrese, tant'è che la testa, il comando rimane giù in Calabria. Quindi loro hanno avuto questa capacità di adattamento alle condizioni degli stati stranieri e dell'economia, anche perché in nessuna parte d'Europa c'è una legislazione come quella italiana che prevede il reato di 416 bis, cioè di associazione di tipo mafioso, e la confisca dei beni illecitamente accumulati. Questa è la forza dell'Italia rispetto agli altri stati europei, e questa è la debolezza degli stati europei, che non si accorgono di avere il nemico in casa e non si accorgono che una parte della loro economia è finita nelle mani delle mafie, quelle italiane, dei criminali degli stati che
poi arriveremo anche magari a toccare il caso svizzero e ticinese, visto che siamo comunque molto vicini all'Italia. Volevo sentire Lino Busà, che appunto qui rappresenta anche quei commercianti che si sono riuniti appunto per difendersi di fronte alla criminalità organizzata. Ha sentito da parte di Ciconte il fatto che fra i vantaggi c'è quello di conoscere un po' meglio il fenomeno mafioso, come si stanno muovendo. C'è da chiedersi se questa conoscenza esista anche proprio sul terreno, presso ogni singolo imprenditore.
Quello che ha detto Ciconte è sicuramente vero, anzi lo saluto. È chiaro che le modalità di adattamento di cui si è molto parlato avviene anche, diciamo, nel modus operandi della criminalità organizzata, per esempio sulla richiesta di pizzo per certi aspetti, ma anche nell'attività usuraia, che è quella che adesso ci sta più a cuore. Per quanto riguarda la richiesta di pizzo, noi ci accorgiamo che l'attività anche qui viene mascherata sempre da finte cessioni di bene. Sembrerebbe quasi che le organizzazioni criminali abbiano messo su piccole società, ti vendono il calendario, ti vendono il pacco per Natale, ti vendono l'uova di Pasqua. Apparentemente sono cose, diciamo, di scarsissimo valore, ma che nascondono una cessione, diciamo, di denaro ed un'attività veramente, diciamo, estorsiva, in qualche modo mascherato. Questo mascheramento avviene anche nell'attività usuraia, a differenza del prestatore, diciamo, di tipo tradizionale, di quartiere, di vicinato, che viveva sugli interessi, sulla catenina d'oro che portava via, sulla fede, su queste questioni. L'attività usuraia mafiosa è finalizzata a portare via i beni e le aziende, quindi tassi di interesse al limite anche più bassi rispetto a quelli che solitamente gli usurai fanno, del 10% al mese. Magari non hanno quella determinazione e quella cattiveria nella riscossione delle rate scadute, anzi fanno aumentare il prezzo perché poi dopo ti portano davanti al notaio perché si impossessano dei tuoi beni. Sono delle strategie nuove, tutto quasi in contanti, per cui difficile da dimostrare, con processi molto complessi proprio per questa situazione, e ci accorgiamo che portare le persone a denunciare è abbastanza difficile in questo frangente.
Onorevole Aiello, la difficoltà è proprio quella, da lei stessa sottolineata, di una velocità differente d'azione fra lo Stato e queste criminalità organizzate. C'è poi quello che l'elemento del capitale sociale, chiamiamolo così, il consenso sociale che queste organizzazioni riescono a creare attorno a loro. Come può interporsi lo Stato per rompere questa catena?
Lo Stato non deve indugiare, lo Stato deve essere più veloce, perché la velocità è quella cosa scatenante che può dire a un commerciante di accettare la mano che gli viene data, che inizialmente sembra amica, ma in realtà poi alla fine non lo è. Allora dobbiamo cercare di essere sempre più veloci, dobbiamo, noi per esempio adesso ci siamo un po' quelli della mia età, magari quell'età di più, con la nuova tecnologia, perché molto spesso quando vedevamo un computer eravamo lì per farci venire una specie di infarto perché non sapevamo dove mettere le mani. Ebbene, noi ci siamo adattati alla tecnologia, stiamo imparando pure noi, e lo Stato deve essere al pari passo con le cose nuove, dobbiamo essere più veloci. Io penso che la tempestività nell'intervento è una cosa fondamentale, perché loro, la mafia, la 'ndrangheta specialmente, che è molto più, che è quella che investe più denaro, ma non solo in Italia, anche all'estero, ha sempre le borse piene e si dimostra amica.
Alfonso Sabella, appunto, forse qui sta proprio un dilemma, il fatto di dover contrastare, anzi la volontà di contrastare un fenomeno di questo genere, quando questo fenomeno si regge soprattutto sulla liquidità, sul denaro contante.
Vede, io ho appena sottoscritto una petizione, sono tra i primi firmatari, proprio per cominciare a ragionare sull'abolizione del denaro contante. Lo so che creerà un sacco di problemi, che ci saranno tanti problemi da risolvere, ma sarebbe il colpo mortale alle mafie, il colpo mortale alla criminalità organizzata, il colpo mortale all'evasione, il colpo mortale alla corruzione. Attenzione a non sottovalutare il fenomeno corruttivo, che oggi è un fenomeno che le mafie sfruttano e che è diventato praticamente il Kalashnikov degli anni di questi anni, mentre prima le mafie sparavano. Oggi spendono molto meno, hanno maggiore convenienza a corrompere direttamente. Questo le porta praticamente ad acquisire un potere enorme, anche un potere di ricatto rispetto alle istituzioni, rispetto agli enti pubblici. Vedete, rinunciare al denaro contante, che può sembrare, quando un mio amico me lo disse per la prima volta, io feci un salto sulla sedia, ma come si fa, la vecchietta, la cosa? Ma poi ho capito che è inevitabile, prima o poi ci dovremmo arrivare, perché se vogliamo veramente recuperare legalità sotto tutti i campi, dobbiamo lavorare su questo. Vedete,
ma non crede,
cosa che le mafie stanno sfruttando in questo momento, guardate, è l'evasione fiscale. Può sembrare paradossale, ma noi abbiamo la criminalità organizzata, quando investe in un'impresa, investe anche in quell'impresa lì, è un'impresa che si caratterizza per false fatturazioni, che si avvale di imprese cartiere a sua volta con un giro vorticoso di passaggi, con approfittando delle legislazioni internazionali che permettono dei tassi diversi di IVA, frodando gli stati dovunque esse vadano. Attenzione, questo è anche un altro fenomeno su cui stiamo completamente sottovalutando, che nel nostro paese è preso sotto gamba.
lo dico anche dai miei colleghi che non considerano che reati gravi praticamente quelli dell'evasione fiscale. L'evasione fiscale è un reato gravissimo che tra l'altro molto spesso finisce per alimentare la criminalità organizzata con guadagni che sono enormi, impensabili, impensabili, che forse solo il narcotraffico può dare guadagni così elevati.
È una delle entrate maggiori, dice, per dunque le organizzazioni criminali.
Sì, permette anche di ripulire un sacco di denaro, certo. È chiaro che dà dei vantaggi straordinari.
Pieraiello, in tutto questo contesto già di per sé parecchio complesso, cioè, si è poi sopraggiunta la notizia che ormai fa scrivere parecchi giornali da varie settimane della scarcerazione di quasi 400 detenuti, arresti domiciliari dunque per questioni di salute, fra cui anche qualche mafioso che forse lei stessa tra l'altro avrà contribuito a mettere in galera grazie alle sue testimonianze. Non sono segnali davvero un po' inquietanti e contraddittori da parte dello Stato?
Diciamo che lo Stato in questo frangente si è dimostrato debole. Io non amo fare tanti giri di parole, anche se faccio parte del governo, non amo mettere la testa sotto la sabbia. Certo, questa cosa che sono usciti tutti questi mafiosi, a parte il fatto che tutti quelli che sono stati scarcerati non sono solo mafiosi, esatto. Dobbiamo dire questa cosa, perché in mezzo c'è terrorismo, c'è anche chi ha usato violenze, sono diversi i reati per i quali erano stati arrestati. Al 416 bis... scusi, al 400 al 41 bis pensavo alla legge, certo. Dello scambio politico mafioso, al 41 bis
che sono il carcere duro. Alcuni,
sì, è il carcere duro, ne sono usciti. Ora abbiamo chiesto come commissione parlamentare antimafia tutta la documentazione dall'avvocato che le ha chiesto la scarcerazione, la motivazione, quello che ha detto il giudice e quant'altro, perché non si può scarcerare un mafioso che era stato condannato a 41 bis per motivi di Covid. Perché? Perché lui era in isolamento. Se tu sei in isolamento, paradossalmente sei più protetto in carcere che non fuori. Se poi diciamo che il detenuto doveva essere curato e il DAP non ha trovato o non ha risposto per trovare la struttura adatta dove ricoverarlo, perché magari l'ospedale in cui andava era stato trasformato in Covid, è un'altra cosa. Però non si può mandare agli arresti domiciliari un detenuto di un certo spessore, tipo Zagaria, uno dei primi che ha fatto più rumore, perché non c'era una struttura adatta dove gli dà la possibilità di curarsi. Perché sì, noi dobbiamo dire una cosa, comunque il detenuto ha il diritto a curarsi. E questa cosa questo posto lo doveva trovare il DAP.
Certo.
Ma a quanto pare non ha dato risposta. Non ha dato risposta. Stiamo indagando su questa cosa, perché chi ha le responsabilità se le dovrà assumere, assolutamente, non ci sono sconti su questa cosa.
Volevo sentire su questo Enzo Ciconte, sul segnale che viene dato con la scarcerazione di alcuni mafiosi, perché lo ribadiamo, di questi quasi 400 detenuti non tutti sono mafiosi, anzi, come legge lei questa cosa?
Il problema è che su questo argomento si è fatto un grandissimo polverone, perché c'è stato un gioco politico a volte sporco tutta quanta la vicenda, che non ha fatto capire bene a tutti quanti come stessero le cose. Mi pare che l'onorevole Aiello ha spiegato bene la questione, cioè lì non sono stati tutti quanti i 376 che sono stati scarcerati, non erano tutti quanti boss mafiosi, perché è chiaro che se tu dici sono tutti boss mafiosi crei un allarme, certo, incredibile, perché è evidente che tu non puoi scarcerare 376 boss mafiosi. Non è stato così. Gli uomini a 41 bis, cioè a carcere cosiddetto duro, che poi duro non è, molto sorvegliato, molto con una capacità di sorveglianza molto più forte rispetto agli altri detenuti erano semplicemente tre. Il resto appartenevano a categorie diverse, compresi anche i mafiosi. Quindi, se si fosse detto sin dall'inizio come stavano le cose, probabilmente questo allarme che si è creato e questo discredito sulla stessa magistratura sarebbe venuta meno, perché parliamoci chiaro che gli scarcerati sono stati magistrati sia di sorveglianza sia di GIP, quelli che l'avevano mandato in galera perché sono in attesa di giudizio. Quindi c'è stato un discredito generale che l'Italia si poteva benissimo risparmiare, facendo, come dire, un ragionamento molto serio e molto attento, perché bisognava evitare che i boss o altri pericolosi criminali mafiosi venissero scarcerati, con una politica oculata da parte del DAP e da parte delle strutture carcerarie, per evitare tutta questa situazione. Mm-hmm. Però è chiaro che ormai il danno è fatto e bisogna, come dire, cercare di rimediare alla questione nel modo come si è cercato di fare.
Infatti c'è in ballo un decreto che dovrebbe in qualche maniera ridimensionare un po' tutta questa vicenda. Ma al di là di questa polemica, Alfonso Sabella, nella dinamica, diciamo, di sviluppo del fenomeno delle criminalità organizzate di stampo mafioso, c'è quella di estensione appunto verso sempre più il nord, le mafie in tal senso sono sempre più transnazionali e questo complica l'esistenza di chi deve indagare su di loro.
Indubbiamente, ma è anche indubbio che abbiamo, come giustamente diceva Enzo Ciconte nel suo primo intervento, che abbiamo adesso le mafie, le conosciamo, quindi conosciamo il loro modo di agire, il loro modo di interfacciarsi, il loro modo di intrattenere rapporti. Abbiamo delle strutture europee che pur se migliorabili comunque riescono ad assicurare una buona cooperazione internazionale. Abbiamo fatto degli ottimi lavori anche sul piano proprio del crimine organizzato transnazionale. Chiaramente siamo in condizioni di affrontare questo fenomeno con una maggiore consapevolezza rispetto a prima. Mi permette per un attimo di ritornare sul discorso delle scarcerazioni. Vede, a me ha fatto malissimo.
Rapidamente le chiedo,
perché... Molto rapidamente, però le dico una cosa: a me ha fatto malissimo sapere, per esempio, che un certo Cataldo Franco, che era un soggetto che aveva arrestato e fatto condannare all'ergastolo per il sequestro del piccolo Di Matteo, sia tornato a casa per il Covid, per motivi di salute. Mi ha fatto malissimo, io sono turbatissimo, ma da magistrato però devo riconoscere che se questo individuo non era adeguatamente curabile all'interno delle strutture penitenziarie, bene hanno fatto i giudici che l'hanno scarcerato. Il discorso è che noi in questo paese, e questo lo dobbiamo dire, non abbiamo una politica penitenziaria, non l'abbiamo, probabilmente non l'abbiamo mai avuta da anni.
Certo. Nel senso, e qui che apriremo
una valutazione, e parliamo di carceri solo quando succedono queste cose, senza pensare che le carceri sono ben altre, non sono soltanto, mi dispiace dirlo, soltanto quei detenuti mafiosi che sono usciti.
Certo. Sappiamo che appunto le carceri è un grande tema che va ben oltre. Beh, abbiamo citato come dire le caratteristiche transnazionali di questo fenomeno, abbiamo parlato anche citato perlomeno la Svizzera. Ieri abbiamo chiesto una presa di posizione anche al Ministero Pubblico della Confederazione, che però ha preferito astenersi. Con noi allora abbiamo chi la crescita delle infiltrazioni in Svizzera, in Ticino, le ha seguite anche da molto vicino fino a pochi anni fa, proprio come procuratore dello stesso Ministero Pubblico attivo al sud delle Alpi. Quindi saluto Pierluigi Pasi, ben arrivato.
Buongiorno.
Pierluigi Pasi, beh, allora, li abbiamo sentiti questi gridi d'allarme. Beh, se esistono per delle piccole e medie imprese in Lombardia, in Piemonte, nel Veneto, in Emilia-Romagna, quindi in regioni molto vicine alle nostre, c'è da credere che questo grido d'allarme valga anche per la nostra realtà.
Ma guardi, la descrizione del fenomeno in Italia che ha fatto chi mi ha preceduto è forse più preoccupante di quanto si potesse immaginare. È evidente che l'allarme sia suonato ed è questo è senz'altro un fatto positivo. Guardi, fare un parallelismo diretto e senza distinzioni fra Italia e Svizzera ovviamente secondo me non è possibile. Quello che però credo che accomuni ora, in questo momento, i due paesi è che la crisi economica provocata dalla pandemia, che rischia di avere delle pesanti ripercussioni, presenta delle caratteristiche in un certo senso analoghe. E dall'altro ovviamente c'è anche la contiguità geografica, che però non è un elemento di oggi, ma che ha già determinato l'attività transfrontaliera criminale che già c'è. Ecco, ovviamente in Svizzera lo Stato è presente, il sistema bancario e creditizio dovrebbe poter rispondere alla crisi, Quindi l'attività usuraia, per così dire, dovrebbe essere in parte scongiurata, ma ovviamente il rischio e i pericoli che ha illustrato chi mi ha preceduto, secondo me, esistono e sono reali.
Volevo
Io
sottoporle...
lo fermo senza allarmismi,
certo.
E non sono solo da fermarlo. Il Ticino confina con la Lombardia e il Piemonte, regioni italiane dove da tempo le mafie si sono insediate nel campo dell'economia. Certo. Ecco. E d'altra parte, come è stato detto, la pandemia in qualche modo anche ha rallentato l'attività economica e di reimpiego del denaro criminale di queste organizzazioni. Queste organizzazioni hanno da tempo ormai la forma di imprese economiche internazionali. Questo non solo in Italia ma nel mondo. E per questo motivo il pericolo del riciclaggio in Svizzera forse non solo è diminuito, ma rischia di acuirsi.
Lei, tra l'altro, appunto, le volevo chiedere cosa pensava del livello di conoscenza del fenomeno. Beh, ha sentito, no? In Italia si dice, questo fenomeno lo conosciamo meglio, possiamo anche prevedere, in parte perlomeno, come potranno agire. La stessa cosa forse con questa completezza non possiamo dirla in Svizzera. Oppure trova che anche al nord delle Alpi, dove tra l'altro c'è una realtà che è in crescita, si sia più sensibili?
Io credo che lo strumento conoscitivo di questi fenomeni oggi in Svizzera ci sia e ci sia grazie e soprattutto per il fatto delle indagini che sono state svolte in passato dopo la creazione di queste entità dedicate alle indagini in questi settori. Si tratta anche probabilmente di sensibilizzare l'opinione pubblica e quindi il politico perché vi sia una conoscenza di questi fenomeni e perché li si possa ovviamente contrastare e controllare perlomeno.
E che importanza dà, per chiudere, alla collaborazione internazionale proprio per meglio contrastare questo e meglio monitorare anche questi flussi di denaro e questo fenomeno?
La collaborazione internazionale in questo settore è alla base del successo, ovviamente, ma non è il solo fattore. Le indagini sul terreno, quindi l'osservazione dei fenomeni di prossimità, rimane comunque un elemento importantissimo e quindi l'individuazione dei cosiddetti reati spia che possono presagire all'attività, alla presenza o all'interessamento delle organizzazioni criminali è fondamentale quando si parla di reati spia. Ovviamente mi riferisco ai reati di cui si è parlato prima, per esempio, e non solo, l'estorsione, ma anche la corruzione, che secondo me è un fenomeno che sta, e non da oggi, prendendo piede e, giustamente come è stato detto da chi mi ha preceduto, sostituendosi alle attività, diciamo così, eclatanti sul territorio.
A dimostrazione che il fenomeno appunto assume sfumature e contorni sempre diversi in base proprio al grado di adattabilità di queste organizzazioni. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, il tempo a nostra disposizione si conclude qui, a tutti l'augurio di una splendida giornata.